Agenda Monti, seconda parte. Rivitalizzare la vocazione industriale dell'Italia. Ilva, Irisbus, Alcoa, sono solo alcuni dei nomi delle oltre 300 vertenze che in questi mesi hanno segnato la cronaca delle crisi industriali. Con la crisi il contributo dell'industria manifatturiera all'economia italiana si è ridotto significativamente in termini di valore aggiunto e di occupati. E la crisi continua a colpire. Siamo ancora ben lontano dai livelli di attività industriale precedenti al 2008. La crisi industriale e occupazionale è il prodotto di dinamiche globali, ma anche di scelte sbagliate nei decenni passati e di riforme a lungo rimandate. Ma dobbiamo avere fiducia nella forza dell'Italia come luogo competitivo di produzione industriale. Nei mesi scorsi migliorare il contesto competitivo per le imprese è stato un filo rosso dell'azione del governo. Riduzione degli oneri burocratici, tribunali per le imprese, promozione di fonti di finanziamento alternative, come la possibilità di avere obbligazioni societarie o l'agevolazione fiscale per i project bonds, la defiscalizzazione per le imprese che investono, ACE, la riduzione dei ritardi di pagamento dell'amministrazione alle imprese, revisione degli incentivi alle imprese, riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, sono stati alcuni dei fronti di azione. Bisogna andare avanti. Occorre aumentare gli investimenti in ricerca e innovazione attraverso il credito strutturale di imposta. Bisogna facilitare l'introduzione di nuove forme di finanziamento per migliorare l'accesso al credito e promuovere misure per gestire le ristrutturazioni industriali. Si può immaginare uno strumento nuovo, un fondo per le ristrutturazioni industriali, che faccia da catalizzatore per la partecipazione di capitali privati. Occorre continuare a lavorare per la riduzione del costo dell'energia. Occorre completare la riforma della giustizia civile. Serve infine lavorare sulla produttività totale dei fattori e sul costo del lavoro per diminuire quel divario con gli altri paesi europei che crea uno squilibrio di competitività. Bisogna quindi continuare sulla strada del decentramento della contrattazione salariale. Tutto questo serve ad aiutare la transizione dei settori tradizionali. Allo stesso tempo dobbiamo favorire la nascita di nuove imprese nei settori che sono portatori di crescita. Il governo ha per la prima volta introdotto un regime per le start-up. Sulla base di un attento monitoraggio dei risultati si potrà pensare a sostenere ulteriormente le piccole imprese innovative, anche aiutando l'emergere di un vero mercato dei capitali di rischio, in particolare seed capital, che aiuti i giovani nella primissima fase di avvio della loro impresa. Aperto, ma non disarmato sui mercati globali. Proiettare le imprese italiane sui mercati. La crisi ha accelerato la corsa delle economie emergenti, dove maggiore è l'espansione della domanda e si accumulano nuovi capitali. Nella zona euro, le economie che hanno attraversato meglio la crisi sono quelle che hanno saputo cogliere le opportunità poste dalla crescita dei mercati extraeuropei. Tra le imprese italiane, quelle più grandi, più produttive e più innovative hanno saputo difendere e aumentare le loro quote di export, mentre soffrono le piccole e medie imprese, che fanno più fatica ad uscire dal mercato domestico. Nel complesso, negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso quasi il 30% della sua quota nel commercio mondiale dei beni. Adesso la credibilità dell'Italia nel mondo aiuta le imprese ad aprirsi nuove porte, ma per sostenere la competitività c'è anche bisogno di ridurre i costi del credito per l'export, di rendere più agili ed efficienti le strutture di promozione del commercio estero rafforzando il lavoro della nuova ICE, di migliorare la logistica e di eliminare oneri amministrativi e adempimenti farraginosi. Occorre un'attenzione particolare per la proiezione internazionale delle imprese medio-piccole che hanno bisogno di consulenza giuridico-economica adeguata e di informazioni sui nuovi mercati di sbocco. Bisogna infine sostenere gli interessi legittimi delle imprese e dei lavoratori italiani paesi terzi, promuovendo un migliore e più equo accesso ai mercati internazionali, secondo la logica di un approccio aperto, ma non disarmato. Allo stesso tempo, l'Italia è un paese dove mancano capitali per investimenti e crescita. Eppure è il fanalino di coda nella classifica degli investimenti diretti esteri. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un inizio di ritorno degli investimenti esteri in Italia. Bisogna puntare a raggiungere un livello di investimenti diretti esteri vicino alla media europea, che potrebbe portare fino a circa 50 miliardi di euro in più di investimenti l'anno. Per far questo bisogna guardare con occhi più aperti agli investimenti diretti esteri, quando sono basati su piani industriali seri e hanno prospettive di valorizzazione industriale e occupazionale. È il contrario della svendita, è un'opportunità per entrambi, investitori e territori beneficiari. Bisogna prendere sul serio l'istruzione, la formazione professionale e la ricerca. La scuola e l'università sono le chiavi per far ripartire il paese e renderlo più capace di affrontare le sfide globali. A livello collettivo, investire in capitale umano è la strada per sfuggire alla morsa della competizione di paesi con costi di manodopera più bassi. A livello individuale, avere un grado di istruzione adeguato e competenze appropriate è una carta fondamentale per trovare lavoro, realizzare le proprie aspirazioni. Eppure l'Italia ha un elevato tasso di abbandono scolastico precoce, un livello di performance scolastica più basso rispetto alla media dei paesi OCSE e un numero di laureati lontano dagli obiettivi fissati dall'Unione Europea. C'è bisogno di invertire la rotta. Per questo bisogna prendere l'istruzione sul serio. Serve rompere uno schema culturale per cui il valore dello studio e della ricerca e il significato della professione di insegnante sono stati mortificati. Gli insegnanti devono essere rimotivati e il loro contributo riconosciuto, investendo sulla qualità. Il modello organizzativo deve cambiare puntando su autonomia e responsabilità come principi fondanti. Da subito occorre completare e rafforzare il nuovo sistema di valutazione centrato su INVALSI e INDIRE, basato su indici di performance oggettivi e calibrati sulle caratteristiche di utenza e dei livelli di entrata degli studenti. Occorre inserire con gradualità meccanismi di incentivazione dei dirigenti scolastici basati sulla valutazione del rendimento della struttura ad essi assegnata e degli insegnanti, ad esempio attraverso un premio economico annuale agli insegnanti che hanno raggiunto i migliori risultati. Bisogna ridurre il tasso troppo alto, 18%, di abbandono scolastico precoce con misure mirate e nuovi investimenti nelle strutture scolastiche. Occorre assicurare a ogni adolescente che esce da un ciclo scolastico un servizio efficiente di orientamento scolastico e professionale. Man mano che si riduce il costo del debito pubblico e si eliminano spese inutili, possiamo creare nuovi spazi per investimenti nell'istruzione. La priorità dei prossimi 5 anni è fare un piano di investimenti in capitale umano. In materia di ricerca occorre proseguire e affinare il progetto avviato dall'ANVUR per il censimento e la valutazione sistematica dei prodotti di ricerca. Bisogna inoltre rilevare per ogni facoltà in modo sistematico la coerenza degli esiti occupazionali a 6 mesi e 3 anni dal conseguimento della laurea, rendendo pubblici i risultati. È prioritario accrescere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, incentivando in particolare gli investimenti del settore privato, anche mediante agevolazioni fiscali e rafforzando il dialogo tra imprese e università. Bisogna rendere le università e i centri di ricerca italiani più capaci di competere con successo per i fondi di ricerca europei sulla scorta del lavoro avviato nei mesi passati. Italia 2.0, l'agenda digitale. Nel corso dell'ultimo anno sono state messe in campo varie misure per colmare il ritardo accumulato dall'Italia nello sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie. ICT. Sono state introdotte misure per favorire la più rapida digitalizzazione della pubblica amministrazione, in modo da ampliare il numero di cittadini che interagiscono con gli uffici pubblici attraverso Internet, ad esempio per ottenere fatturazioni, certificati o procedure anagrafiche o per pagare servizi come i ticket sanitari. Sotto la guida della cabina di regia istituita dal governo si sono fatti progressi nell'attuazione dell'agenda digitale italiana, che fissa una serie di obiettivi e di azioni da attuare entro il 2020. Occorre continuare il lavoro avviato e rafforzarlo con i quattro assi delle connessioni infrastrutturali a banda larga e ultralarga, delle smart communities, fratto smart cities, dell'introduzione dell'approccio open data, rendendo tutti i dati della pubblica amministrazione accessibili e scambiabili online, la diffusione del cloud computing, la nuvola dei dati, per unire e condividere dati provenienti da più istituzioni e del e-government, rafforzando gli incentivi per l'utilizzo di tecnologie digitali nei processi amministrativi per fornire servizi ai cittadini. Sfruttare tutto il potenziale dell'economia verde. La tutela dell'ambiente è investimento per il futuro e presupposto per vivere meglio il presente. Lavoro e salute non devono più essere alternativi, ma complementari. Per questa ragione l'economia verde non può essere altro dall'economia, ma è parte integrante dell'economia. L'industria, i trasporti, l'agricoltura, gli edifici devono riorientarsi secondo i criteri dell'efficienza, del contenimento delle emissioni nocive, dell'impiego di materiali riciclabili e di tecnologie intelligenti per smaltire i rifiuti, bonificare i terreni, ottimizzare il ciclo dell'acqua, mettere in sicurezza il territorio, incentivare la mobilità a basso impatto ambientale. Programmi formativi e incentivi. Le regole devono essere chiare e ragionevoli e la semplificazione operata dal governo, ad esempio attraverso la nuova autorizzazione unica ambientale, è un esempio di come ciò possa essere fatto, ma bisogna essere intransigenti verso chi le viola. Agli sforzi già in atto per ridurre e differenziare la produzione di rifiuti, che vanno mantenuti e, se possibile, rafforzati, occorre affiancare sia una produzione efficiente in grado di allungare il tempo di vita dei prodotti, sia un rilancio del riciclo, in linea con i migliori esempi europei dove lo smaltimento in discarica è stato azzerato. Gli standard di qualità europei ci chiamano a cambiare la nostra mentalità in relazione alla gestione dei rifiuti, privilegiando, laddove possibile, il riciclaggio e riutilizzo. Serve puntare ad un risultato di abbattimento degli smaltimenti. In Italia riguarda tra il 50-60% dei rifiuti. Per questo serve promuovere l'innovazione aprendo i mercati a prodotti realizzati con materiali riciclati, che dovrebbero essere certificati e garantiti, e alla produzione e l'utilizzo di materie prime biodegradabili cambiare certe abitudini degli italiani. Occorre anche cambiare certi atteggiamenti per creare una vera domanda per le materie verdi. In questo anno il governo ha inoltre lavorato molto sull'energia. Revisione degli incentivi per le rinnovabili, efficienza energetica, estrazione di idrocarburi, mercato del gas, liberalizzazione del mercato all'ingrosso dei carburanti e della distribuzione. A 20 anni di distanza dal precedente piano energetico nazionale è stata presentata una nuova strategia energetica nazionale che fa della crescita sostenibile, dal punto di vista economico e ambientale, il proprio imperativo e punta a fare del paese un hub energetico nel Mediterraneo. È necessario continuare sulla strada tracciata, dando attuazione alle linee guida della strategia per dare all'Italia una energia meno costosa, più sicura e più sostenibile. Serve infine procedere ad uno snellimento e semplificazione della governance nel mondo dell'energia, riprendendo la proposta di modifica del titolo V della Costituzione per riportare allo Stato le decisioni in materia di infrastrutture energetiche, accompagnata dall'introduzione, sulla base dell'esperienza dei paesi nord-europei, dell'istituto del dibattito pubblico. La politica agricola. Nel corso dell'attuale legislatura rilancio del sistema agroalimentare, ma non è stato possibile portare a compimento alcune importanti iniziative legislative e amministrative avviate. Per aiutare la crescita sostenibile del settore agroalimentare italiano occorre fermare la cementificazione e limitare il consumo di superficie agricola, come proposto nel disegno di legge per la valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo del suolo, adottare un grande rischio. Bisogna prendere misure per assicurare che agli agricoltori non rimanga una quota troppo bassa del valore aggiunto generato lungo le filiere agroalimentari, favorendo una maggiore aggregazione dell'offerta che dia agli agricoltori un'adeguata forza contrattuale sul mercato, ed eliminando intermediazioni inutili e parassitarie che sottraggono reddito. Serve dare una maggiore protezione agli agricoltori dalle crisi climatiche o di mercato, cicliche o meno, incentivando le pratiche assicurative a livello nazionale e comunitario. Bisogna affrontare il problema di come assicurare un migliore accesso al credito agrario specializzato. Serve infine tenere la guardia alta sulla tutela del Made in Italy, proteggendo le produzioni nazionali con attività di repressione dell'agropirateria, e sul piano internazionale rafforzando la lotta alla contraffazione e all'Italian sounding. È infine necessaria una forte politica di sostegno all'export per imprese agricole ed industriali, contando sul ruolo rafforzato dell'ICI e per il settore. L'Italia della bellezza, dell'arte e del turismo. Il patrimonio culturale del nostro paese non ha eguali al mondo per vastità, spazio, dai monumenti alla gastronomia, dai teatri alle chiese e nel tempo dalle incisioni rupestri alle avanguardie. È una ricchezza non delocalizzabile, non riproducibile altrove. Per il nostro paese è dunque una scelta strategica naturale puntare sulla cultura, integrando arte e paesaggio, turismo e ambiente, agricoltura e artigianato, all'insegna della sostenibilità e della valorizzazione delle nostre eccellenze. I progetti promossi recentemente per il sito archeologico di Pompei, l'Accademia di Brera, la Galleria dell'Accademia di Venezia, il Museo di Capodimonte dimostrano che anche in periodi difficili è possibile trovare le risorse per tutelare il nostro patrimonio. Intese con le fondazioni di origine non bancaria o forme calibrate di partnership pubblico-privato potrebbero consentire un allargamento dello spettro delle iniziative finanziabili. Musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche devono essere accessibili ai cittadini e ai turisti in modo più agevole e la qualità dell'offerta deve migliorare, anche sperimentando forme di sinergia e collaborazione tra il privato sociale e le istituzioni statali. Investire nella cultura significa anche lavorare per rafforzare il potenziale del nostro turismo, poiché già oggi cultura, bellezze naturali ed enogastronomia sono i pilastri della nostra attrattività, anche rispetto a paesi che presentano il maggior potenziale di sviluppo turistico: Russia, Brasile, Cina, India, Golfo. La macchina turistica va però governata meglio. Oggi ci sono troppi centri decisionali, poco coordinati e con insufficiente massa critica per affrontare con successo la competizione globale. Per questo è necessario rafforzare il coordinamento centrale e incidere sul sistema ricettivo, fieristico, infrastrutturale, formativo, normativo e fiscale per renderli coerenti con un'offerta turistica che intercetti nuovi bisogni e migliori la qualità complessiva. In questi mesi è stato preparato e sottoposto a consultazione un piano strategico per il turismo, che non è stato ancora adottato per la chiusura della legislatura. Occorre riprenderlo e lanciare un programma di azioni concrete a breve e a lungo termine,